E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora una volta all'ascolto. Vi ricordo che abbiamo concluso ieri il capitolo 4 di Apocalisse e abbiamo iniziato a dire alcune cose generali sul capitolo 5. Vi ricordo quindi che nel capitolo 5 continua la scena della Chiesa, glorificata nel cielo con Cristo, ed è bene capire in cosa ci stiamo addentrando. L'esame del capitolo precedente ci ha mostrato che l'invito a Giovanni di salire in cielo simboleggia perfettamente quello che sarà il rapimento della Chiesa, come lo dimostrano anche passi simili, Filippesi 3, versetti 20 e 21, oppure Prima Tessalonicesi 4, versetti dal 13 al 18, oppure Prima Corinzi 15, versetti dal 51 al 53, che vi leggerò di seguito. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo questo, fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Incoraggiatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Questa prospettiva ci rallegra perché è la realizzazione della beata speranza di tutti i veri credenti. Quindi, nella persona di Giovanni, abbiamo l'anticipazione di quello che ben presto verrà. Abbiamo altresì constatato che Giovanni è stato soprattutto impressionato dalla visione del trono, dal fatto che tutto convergesse nell'esaltazione di colui che siede sul trono. Questa visione è gratificante perché ricorda che un giorno conosceremo direttamente il Padre Celeste, colui che mette la sua dimora a nostra disposizione. Ciò che sarà ancora più bello sarà il fatto di trovarsi in una realtà gloriosa e sublime. Questo renderà perfetto il nostro riposo, perché dopo tanto disordine, dopo tanta anarchia, dopo molti soprusi, ingiustizie, immoralità, paure, malvagità, caratteristiche di questo mondo, tutto sarà allora diverso. Conosceremo finalmente l'ordine, la perfezione, la vera pace, la felicità assoluta. Non ci saranno più amarezze, delusioni, né rimpianti per il passato, ma tutto sarà splendente. Vedremo realmente la gloria di Gesù Cristo, e questa è una prospettiva che ci riempie di gioia, fa impallidire le cose di quaggiù. Abbiamo inoltre appurato che Giovanni, ammirando colui che siede sul trono, ha soprattutto visto Dio nella sua onnipotenza, nella sua maestà, sottolineata dal triplice Santo, Santo, Santo è il Signore. In questa maniera ha avuto la rivelazione che il cielo non è una realtà statica, che possa venire a noia, ma una realtà dinamica, caratterizzata da un'attività che produce frutto. Attraverso questo primo sguardo, Giovanni ha comunicato le sue prime impressioni, ma la rivelazione non è esaurita. Perciò prosegue nella sua descrizione, perché ci sono altri particolari da comunicare, indispensabili per nutrire la nostra fede. Infatti, essi sono delle realtà che devono saper stimolare il desiderio intenso di amare la sua apparizione. Dovendo andare in cielo, sarai sicuramente curioso di sapere qualche cosa del posto dove andrai. Per questo motivo, questo capitolo dovrebbe interessarti. La scena del capitolo 5 è ambientata in cielo ed è preparatoria a ciò che avverrà con la grande tribolazione. Questo capitolo si apre con una congiunzione e ciò sta a indicare una connessione con quanto avvenuto in precedenza. Il primo versetto è una frase che ci ricollega al capitolo 4. Infatti, non servirebbe una divisione del capitolo in questo punto, essendo trattato un medesimo soggetto. Leggiamo pertanto il primo versetto del capitolo 5 di Apocalisse. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. Vidi. Giovanni è testimone di quegli eventi. Quanto ci è descritto è qualcosa che lui vede. Ritengo che si debbano coinvolgere tutti i sensi quando ci addentriamo nella lettura della parola di Dio e in particolare dell'Apocalisse. Giovanni vede e sente. Si usano spesso delle diapositive per illustrare ciò che si insegna, perché abbiamo bisogno di udire e vedere molte cose per capire fino in fondo la parola di Dio. Le scritture dovrebbero afferrare tutti i nostri sensi, compresi l'olfatto e il gusto. Ciò che Giovanni vede è Dio Padre, che tiene tra le mani un rotolo di pergamena ben arrotolato, chiuso, con 7 sigilli. La visione di questo rotolo dai 7 sigilli è cosa estremamente seria, solenne. Oggi, essendo in un tempo di grazia, Dio esprime la sua pazienza perché il suo desiderio è quello di vedere il più grande numero di persone salvate. Purtroppo accade che gli uomini usino male il tempo loro offerto perché il più delle volte rifiutano questa opportunità che hanno per essere riconciliati con Lui. Infatti, nella loro presunzione, si arrogano il diritto di beffarsi di Lui, delle sue promesse, ridicolizzando la sua parola. Agendo in questo modo, pensano di essere padroni assoluti della loro libertà, di gestirla a loro piacimento, senza rendersi conto che sono schiavi del male che è in loro. La visione del rotolo con i 7 sigilli ci ricorda che le cose presto finiranno drasticamente. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. Per capire il valore di questa visione bisogna ricordare che nell'antichità, quando si faceva un contratto, venivano stilati 2 atti a documenti con la descrizione di tutti i diritti di colui che aveva fatto l'acquisto o riscattato un terreno. Uno di questi documenti veniva sigillato, perché in futuro, in caso di contestazione fra gli eredi, ci fosse un documento che facesse fede in maniera indiscutibile dei diritti acquisiti. Se ricordate, a Geremia, al capitolo 32, nei versetti dal 6 al 15, fu detto di mandare un servo ad acquistare un terreno e che gli riportasse poi l'atto di proprietà, poiché Dio aveva promesso che Israele sarebbe ritornato in quei luoghi. Leggiamo questo testo. Geremia disse: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Ecco, Canamel, figlio di Sallum, tuo zio, viene da te per dirti: comprati il mio campo, che è ad Anatot, poiché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. E Canamel, figlio di mio zio, venne da me, secondo la parola del Signore, nel cortile della prigione, e mi disse: ti prego, compra il mio campo, che è ad Anatot, nel territorio di Beniamino, poiché tu hai il diritto di successione e il diritto di riscatto, compratelo. Allora riconobbi che questa era la parola del Signore. Io comprai da Canamel, figlio di mio zio, il campo che era ad Anatot, e gli pesai il denaro, 17 sicli d'argento. Scrissi tutto questo in un documento, lo sigillai, chiamai i testimoni, e pesai il denaro nella bilancia. Poi presi l'atto d'acquisto, quello sigillato contenente i termini e le condizioni, e quello aperto, e consegnai l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, figlio di Maseia, in presenza di Canamel, mio cugino, in presenza dei testimoni che avevano sottoscritto l'atto di acquisto, e in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione. Poi, davanti a loro, diedi quest'ordine a Baruch. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: prendi questi atti, l'atto di acquisto, sia quello sigillato sia quello aperto, e mettili in un vaso di terra, perché si conservino a lungo. Infatti così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: si compreranno ancora case, campi e vigne in questo paese. Chi ha invece i diritti su questa terra qua giù? Nessun altro che il Signore Gesù. Così il libro dei 7 sigilli, nelle mani di colui che siede sul trono, è il documento che stabilisce questi diritti divini. I diritti acquisiti dal Signore Gesù con la sua opera di salvezza compiuta per tutta l'umanità. Il fatto che sia scritto dentro e fuori significa che non c'è nulla da aggiungere. Quello che è stato scritto è completo, definitivo. La vittoria che Cristo ha riportato con il suo sacrificio è assoluta, completa, anche se ancora non la vediamo. Non importa se gli uomini del terzo millennio vogliono ancora ignorare l'evento della croce e dei suoi risultati. Nel cielo esiste un documento indistruttibile dove sono contenute tutte le prove di tutto quello che è stato fatto e con le prerogative assolute di Gesù Cristo. Questo è quindi il significato del libro con i 7 sigilli. Il Signore Gesù possiede l'atto di proprietà sul mondo. Nel libro scritto da Daniele, capitolo 7, versetti 13 e 14, leggiamo: «Io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui, e gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto». Tutto ciò ci suggerisce che ciò che è tenuto in mano dal Signore Gesù altro non è che l'atto di proprietà sul mondo nel quale tu ed io viviamo. Lui l'ha creato, l'ha redento e gli appartiene. In Zaccaria, capitolo 5, versetti dall'1 al 3, libro la cui conoscenza è necessaria per poter comprendere l'Apocalisse, leggiamo queste parole. Alzando di nuovo gli occhi guardai, ed ecco un rotolo che volava. L'angelo mi disse, «Che vedi?» Io risposi, «Vedo un rotolo che vola, la cui lunghezza è di 20 cubiti e la larghezza di 10 cubiti». Allora egli mi disse, «Questa è la maledizione che si spande su tutto il paese, poiché ogni ladro, secondo essa, sarà estirpato da questo luogo, e ogni spergiuro, secondo essa, sarà estirpato da questo luogo». Il rotolo che vola, del quale ci parla Zaccaria, è lo stesso rotolo che troviamo in Apocalisse. Ci sono alcuni che pensano che su di esso si trovino i comandamenti tramite i quali il mondo sarà giudicato. Io non sono sicuro che sia così. Infatti, sono state fatte molte ipotesi a proposito di questo libro, ma questo è un campo sul quale non possiamo essere dogmatici. L'ipotesi che ritengo essere più verosimile riguardo a questo libro è che si tratti del nuovo patto di Dio con Israele. Dio parla di questo patto in molte occasioni. In Geremia 31, nei versetti dal 31 al 33, leggiamo queste parole. «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo». Paolo scrive in Romani 11, nei versetti 26 e 27. «E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto. Il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe le impietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando toglierò via i loro peccati». Ancora nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetti 17 e 18, troviamo scritto: «Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti». Egli aggiunge: «Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato». Questo è ciò di cui parlava Geremia. Il vecchio patto tra Dio e Israele si basava sull'uomo. I 10 comandamenti ripetevano «non, non, non». Si basava sulla debolezza della carne, la natura umana, e come tale fallì. Non fu certo perché c'era qualcosa di sbagliato nei comandamenti stessi o nelle leggi che Dio diede. Il problema era l'uomo. Una cosa simile avvenne nel giardino dell'Eden. Molti sono convinti che ci fosse qualcosa di sbagliato nel frutto proibito o che nell'albero ci fosse qualcosa di insolito. Personalmente, ritengo che fosse un buon frutto, esattamente come tutti gli altri. Il problema non era né il frutto né l'albero, ma la coppia che vi stava sotto. Questo nuovo patto si fonda sulla potenza del trono di Dio. Si basa sul Signore Gesù Cristo. Veniamo al versetto 2 di Apocalisse, capitolo 5. «E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli?» Il libro sigillato non è destinato a restare tale, infatti appare un angelo potente, un'autorità celeste che rivolge una richiesta specifica all'indirizzo di tutto l'universo. Chi ha il diritto, il titolo in questo mondo? Chi può farlo? Chi può stabilire la giustizia e la rettitudine? Pensate che vi possa essere qualche personaggio sulla Terra che lo possa fare? Pensi che ci sia una qualche organizzazione mondiale che possa farlo? La parola di Dio ci dice chiaramente che questo non è possibile. L'angelo potente, con una voce forte, nel chiedere chi è degno di aprire il libro, in realtà annuncia che è venuto il momento di attuare la giustizia di Dio, che molti invocano quando dicono: se Dio è giusto, perché non interviene? Ma sebbene questo appaia naturale, c'è una condizione da rispettare. Bisogna trovare chi ha i requisiti per dare inizio ai giudizi. E trovandoci nel cielo, dove tutto è completo e perfetto, una simile richiesta sembra insolita. In realtà, vi è la volontà di dimostrare che, nell'azione divina, tutto viene fatto in modo giusto e corretto, come lo è il suo giudizio. Non c'è nulla che venga fatto per caso, quindi il versetto seguente, il 3 di Apocalisse, capitolo 5, ci dice: «Ma nessuno, né in cielo né sulla terra né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo». Questo passo ci spiega perché non vi sia nessuno capace di aprire questo libro. Osserviamo infatti che, primo, non lo possono aprire gli angeli, perché, non essendo esseri umani, non possono dar corso a qualcosa che è estraneo alla loro esperienza. Notiamo altresì che il libro non può essere aperto dagli uomini, perché nessuno è perfetto. Anzi, è scritto, come può l'uomo essere giusto davanti a Dio? Quindi nessun discendente di Adamo ha il diritto di aprire il libro e di dominare sul mondo. Ci sono stati molti che hanno tentato di farlo. Adamo perse il suo dominio per colpa del peccato. Mosè fu colui che diede le leggi, ma anche colui che le infranse. Anche Davide fallì, perché nessun discendente di Adamo ha le qualifiche adatte, così come nessuno le ha al nostro tempo. Solo colui che regna, che è il Redentore, il Sovrano, il Salvatore dell'umanità, solo Gesù Cristo, ha in sé queste caratteristiche. Mettiti da parte la tua volontà, le tue buone opere, i tuoi proponimenti, amico, amica che ci stai ascoltando, perché tu non puoi nulla, né lo possono i tuoi figli. Perfino Satana ci sta provando, ma senza nessun risultato, perché anche lui non può fare nulla. La domanda è dunque: chi sarà in grado di farlo? E per rispondere a ciò leggiamo cosa dice il passo successivo, versetto 4 di Apocalisse, capitolo 5. Io piangevo molto, perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Perché piange Giovanni? Essendo stato trasportato nel cielo dove c'è il trono, dove tutto è giusto, perfetto, non può concepire che anche lì rimangano degli interrogativi in sospeso. Non trovando nessuno che sia degno di aprire il libro, probabilmente ha l'impressione che i decreti divini concernenti la giustizia di Dio siano destinati a restare sulla carta, inapplicati. La sua delusione è comprensibile. Infatti, tutti gli uomini pii che amano il Signore hanno sempre avuto a cuore l'attuazione della volontà della giustizia di Dio. Non rallegra il vedere che i suoi diritti, esigenze, vengano calpestate. Perciò anche Giovanni, credendo che fosse venuto il momento della manifestazione della giustizia di Dio, prova un senso di delusione nel constatare che nessuno è degno di aprire il libro, e allora piange in modo forte. Ma sta scritto che nel cielo ogni lacrima sarà asciugata, così anche il pianto di Giovanni è di breve durata. Desiderate conoscere come Giovanni fu consolato? Ecco cosa leggiamo nel versetto seguente, il 5, dal capitolo 5 di Apocalisse. È scritto così: «Ma uno degli anziani mi disse, non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli». Questo particolare è interessante, degno di nota. In questa scena celeste in cui troviamo i 24 anziani con vesti bianche e con corone d'oro che rappresentano i credenti nel cielo, proprio uno di essi si avvicina a Giovanni per aiutarlo a uscire dalla sua ignoranza. Ciò ci insegna che anche i nostri giorni spesso siamo attanagliati da molti interrogativi senza risposta, ma verrà il momento in cui conosceremo pienamente come siamo stati conosciuti e capiremo il perché di tante cose. Questo anziano può dire a Giovanni non piangere e può indicargli colui che è degno. Egli è il Signore Gesù Cristo, che pur essendo l'eterno Figlio di Dio si è però anche incarnato, è diventato simile agli uomini e non si è vergognato di chiamarci fratelli. Egli ci ha riscattati da ogni schiavitù ed accetta di essere coerede con noi. Colui che ha vinto e che la risurrezione ha rivelato di essere vittorioso su tutta la linea, Cristo, è realmente il Messia promesso, cioè il leone di Giuda, discendente di Davide. Questi due titoli sottolineano la duplice natura di Cristo. Ebbene, con queste riflessioni, proprio attorno alla vittoria sulla morte di Cristo, attorno alla figura vittoriosa di Gesù, noi ci fermiamo. Io vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete prestato. Appuntamento allora domani per saperne di più su questo libro bellissimo dell'Apocalisse. Ciao.